come Atlante, geopolitica e materie prime.
Dieci e 38 minuti, Popolare Network ha come Atlante il nostro settimanale focus sull'Asia. Io sono Diana Santini, staremo insieme fino alle 11 in questo nostro viaggio nei fatti e nelle storie che vengono per quel che riguarda il mercoledì dall'Asia. Quest'oggi iniziamo dal Giappone perché è oggi che il nuovo premier, sì perché c'è un nuovo premier in Giappone, scioglierà la Camera Bassa del Parlamento per procedere poi alla indizione di nuove elezioni. Una settimana fa si è insediato il nuovo governo senza passare da elezioni, soltanto da un cambio di leadership del partito che diciamo è azionista di maggioranza del governo, i Liberal Democratici. E quindi le elezioni serviranno, si svolgeranno alla fine del mese, anzi tra pochissimo, il 27 di questo mese, a legittimare un po' questo passaggio. Ne parliamo perché non so se insomma di questo cambio al vertice della politica giapponese e del governo giapponese, che è un paese importante e vicino per molti aspetti, eccetto naturalmente quello geografico, non so se ve ne eravate accorti, tutti i rivolgimenti della politica giapponese tendono ad avere proprio zero riverbero sulla stampa internazionale, anzi più sono grossi e più tendono a passare sotto silenzio, e poi anche perché ci sono un paio di cose laterali che aprono secondo me delle riflessioni interessanti. Ci facciamo aiutare in tutto questo da Marco Zappa, che è studioso del Giappone, ricercatore di studi sul Giappone all'Università Ca' Foscari di Venezia e autore anche di un libro che si chiama Il Giappone nel sistema internazionale, che è una storia della politica giapponese, della politica estera giapponese dal dopoguerra a oggi. Marco, buongiorno.
Buongiorno Diana, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Intanto, siccome tu ti occupi di Giappone, secondo te perché c'è sempre questa specie di cortina di cortina fumogena, forse è una definizione sbagliata, perché si ignora in modo così plateale sempre quello che succede nella politica giapponese? Sono loro stessi, è il Giappone stesso che tende a passare sotto silenzio quello che succede ai suoi vertici, o che non ci arriviamo a capire e quindi ci rinunciamo?
C'è da dire una cosa intanto, che c'è una convergenza storica probabilmente non ideale, ecco, per porre troppa attenzione sul Giappone, nonostante appunto quanto dicessi tu, cioè è comunque la quarta economia mondiale, però appunto siamo in un momento storico in cui abbiamo due conflitti, uno in Ucraina, tra Russia e Ucraina, uno tra Israele e sostanzialmente gran parte del Medio Oriente sciita, poi ci sono le elezioni negli Stati Uniti, quindi chiaramente
Ubi Maior.
In questo momento storico forse i media si stanno occupando di altre questioni che storicamente forse ci riguardano, sentiamo più vicine a noi. Però devo dire anche che a parte l'eccezione, diciamo così, dell'ex primo ministro Abe, Shinzo Abe appunto, che ha governato in Giappone dal 2012 al 2020 per 8 anni, diventando di fatto il primo ministro più longevo nella storia del paese, gli altri leader politici hanno una visibilità che è molto limitata ai confini nazionali, ai confini del paese arcipelago, quindi è difficile anche senza essere magari esperti o comunque attenti alle vicende giapponesi avvicinarsi o in qualche modo incontrare anche per caso una notizia che riguarda la politica giapponese. Quindi appunto i successori di Abe, Suga o forse Kishida, qualcuno l'ha sentito nominare negli ultimi anni, però devo dire personaggi politici giapponesi nella contemporaneità difficilmente possono essere secondo me individuabili.
Non aiuta il fatto che il nuovo premier tra l'altro si chiama Ishiba, che diciamo all'orecchio occidentale è molto assonante con Kishimoto. Esatto. Senti, tutto nasce in questo momento da uno scandalo di corruzione, come spesso tra l'altro avviene.
Sì, ci sono diciamo alcuni fattori, ecco. Allora, strutturalmente i cambi al vertice nel Partito Liberal Democratico sono sempre esistiti dal 1955, da quando sostanzialmente il Partito Liberal Democratico esiste, anche se la leadership politica, diciamo, che poi ha formato quel partito era già di fatto al governo dal 1952, anno in cui finisce l'occupazione americana. Però appunto, se uno guarda, in sostanza, a parte qualche eccezione, tra cui tra l'altro lo zio di Abe, prima negli anni 60, tra gli anni 60 e gli anni 70, i primi ministri sono cambiati nell'arco poi di un paio d'anni, massimo si arriva a un 4-5 anni con Koizumi all'inizio degli anni 2000. Abe è stato appunto un'eccezione sostanzialmente unica nel suo caso, perché ci sono dei processi interni al Partito Liberal Democratico che riflettono un po' il bilanciamento di potere tra le diverse fazioni interno a questo grande partito. Quindi ogni due anni, sostanzialmente fino al 2009, si tenevano delle elezioni per il nuovo leader, poi il mandato è stato esteso a tre anni. Quindi tre anni dopo l'elezione di Kishida ci ritroviamo appunto al momento in cui emerge un nuovo leader che per prassi fondamentalmente è chiamato a formare un nuovo governo. Non è diciamo prassi consolidata quella poi di sciogliere effettivamente le Camere e convocare nuove elezioni, però sostanzialmente Ishiba fa quello che aveva fatto il suo immediato predecessore. Kishida Fumio, che aveva ottenuto diciamo la presidenza del Partito Liberal Democratico, e aveva poi deciso di sciogliere la Camera bassa e indire nuove elezioni, venendo confermato nuovamente primo ministro. Alla base di questa scelta c'è chiaramente l'idea del nuovo leader di presentarsi, ecco, anche all'opinione pubblica e cercare di avere consenso in un momento difficile per il Partito Liberal Democratico, perché come dicevi tu nel 2023 è stato sconvolto da un nuovo ennesimo scandalo che ha riguardato i suoi parte, diciamo gran parte anche dei suoi deputati, membri insomma del partito, che si sono ritrovati in alcuni casi accusati di non aver rendicontato in maniera adeguata, in ossequio diciamo in rispetto, ecco, della legge sui finanziamenti alla politica, delle somme che avevano ricevuto nell'ambito di questi banchetti elettorali che venivano organizzati da alcune fazioni soprattutto del Partito Liberal Democratico, tra cui la fazione appunto dell'ex primo ministro Shinzo Abe, che era la fazione più ampia, più larga e più potente all'interno del partito, e che oggi invece si trova quasi all'opposizione interna al partito di cui Ishiba è diventato presidente. Ishiba infatti proviene da un altro, diciamo, è stato legato anche lui ad Abe perché è stato un ministro in uno dei suoi governi, ma si è posto poi a un certo punto, in particolar modo a partire dal 2018, in una posizione di antagonista nei confronti di quella leadership, di quella elite dell'epoca all'interno del partito.
Senti, leggevo che nella sfida per la guida del partito, la principale sfidante di Ishiba è stata una donna. La cosa mi ha colpito perché effettivamente di donne nella politica giapponese ad alti livelli e forse anche a bassi livelli non ce ne sono, non è scontato. Lungi dal preferire una delle opzioni soltanto perché lei è una donna, tra l'altro mi pare di avere capito che la sua è una corrente più di destra, però forse questo ci dà l'occasione per ragionare su questo specifico, il Giappone dal punto di vista della partecipazione femminile alla politica è indietro di decenni.
È indietro di decenni, assolutamente sì, anche se ci sono chiaramente delle, diciamo, quantomeno nel partito di maggioranza, ecco, permane ancora questa impronta estremamente paternalistica, incentrata su figure di leadership maschile fondamentalmente, ma di fatto in parte riflette anche quello per cui esiste quello stesso partito, che è sostanzialmente la conservazione di uno status quo e comunque il, diciamo, la prosecuzione di una certa interpretazione poi della società giapponese. Ciò però non ha impedito, per esempio, a Takeichi Sanae, la persona a cui tu facevi riferimento, di competere fino all'ultimo momento con Ishiba Shigeru per la presidenza del Partito Liberale Democratico.
È l'inizio di un cambiamento che sta avvenendo, secondo te?
Potrebbe essere che di fatto Takeichi ha ereditato il capitale politico di Abe all'interno dei gruppi, diciamo, delle frange più ultraconservatrici del Partito Liberal Democratico. È sostanzialmente considerata poi l'erede politica in questo momento di Shinzo Abe. E quindi in questo senso possiamo considerare che dovesse, per esempio, fallire l'attuale mozione Ishiba e la sua diciamo performance elettorale non dovesse essere soddisfacente, ci sono le condizioni per cui magari ci saranno degli ulteriori cambiamenti a breve. Ripeto, sempre considerando che i primi ministri in Giappone non sono quasi mai longevi.
Certo, quindi dici, c'è margine, quindi, voglio dire, ogni due anni il problema si pone. Sentiti, però, sì.
Se posso solo aggiungere una cosa, chiaramente c'è un problema forse più strutturale, che è quello del gender gap in Giappone. Appunto, gli ultimi dati del World Economic Forum danno il Giappone come 118esimo su 146 paesi proprio per la disparità di genere. Questo è chiaramente si riflette anche nella vita politica. Ci sono ancora ci sono delle leadership femminili, per esempio nel Partito Comunista o nel Partito Socialdemocratico, che però sono partiti molto marginali in questo momento.
Ci lasciamo con un brano, come spesso cerchiamo di fare in questa trasmissione, che hai scelto tu, Marco, e che presenti tu.
Sì, il titolo del brano è Hajimari no Monogatari, che significa appunto storia di un inizio, quindi l'inizio di questo nuovo corso politico, e loro sono i T-Giro.
Ti ringrazio e ti auguro buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
つむじ曲がりそこら中探してみても夜辺なく弾かれつまずき道に迷い漂いながれて時は過ぎた転んだその先拾った命何も
Hajimari no Monogatari, come ci ha detto poco fa Marco Zappa, storia di un inizio. Buongiorno, benvenuto Gabriele Battaglia.
Ciao Diana, buongiorno ascoltatori.
Non abbiamo fatto in tempo con Marco Zappa, lascio qua sotto il brano intanto, non abbiamo fatto in tempo con Marco Zappa a parlare di una delle uscite più anche contestate del nuovo premier giapponese, che ha auspicato, diciamo, la creazione di una NATO asiatica. Mi sa che è da Pechino che sono arrivate le risate più fragorose in risposta a questa proposta, che di per sé ha anche, come dire, un suo possibile senso, ma non molta attinenza con lo stato delle cose di oggi, diciamo, su come va il mondo.
Ma insomma, io adesso non voglio togliere il mestiere a Marco Zappa, però io credo che di tanto in tanto il Giappone, sai, nel gioco degli equilibri globali, il Giappone cerchi di attirare l'attenzione su il teatro dell'Asia orientale, nord orientale, perché perché altrimenti troppa attenzione sul Medio Oriente, insomma, fa dimenticare che anche il Giappone richiede, insomma, diciamo, le sue attenzioni da parte degli Stati Uniti e del maggiore alleato. Comunque, insomma, la NATO d'Oriente non c'è formalmente, però in qualche modo se ne parla da tanto tempo, è come se di fatto ci fosse, insomma.
Allora, diciamo, un tema che resta lì sotto, forse non proprio sul tavolo in questo momento. Certo, Pechino è molto chiaramente situata, no, sullo scenario internazionale già prima dello scoppio del conflitto in Medio Oriente, mi riferisco all'Ucraina. Adesso sono giorni, come sapete anche voi all'ascolto, di attesa di una possibile ulteriore escalation, l'annunciata risposta di Tel Aviv all'intervento iraniano nel conflitto. Per la Cina l'Iran è un partner importante, Gabriele.
Beh, assolutamente sì. Allora, è reciproca la cosa, ok? Perché la Cina è il principale partner commerciale dell'Iran, non viceversa, però è il principale partner commerciale dell'Iran, che gli consente anche di aggirare le sanzioni. E i due paesi hanno firmato, mi pare nel 2021, un documento per una cooperazione globale di lungo periodo, per 25 anni. Tra l'altro gli scambi sono anche abbastanza equilibrati, perché appunto la Cina è un fondamentale sbocco per il petrolio iraniano, e il 90% del petrolio dell'Iran va in Cina. E dall'altro lato sta abbastanza attenta a non inondare l'Iran con le proprie merci, per non ammazzarne il mercato interno, diciamo così, e costruisce invece infrastrutture proprio in nome dei buoni rapporti. Perché? Perché Cina e Iran hanno anche interessi politici convergenti in Medio Oriente, nella misura in cui cercano di limitare l'influenza statunitense. E più volte Pechino si è detta contraria alle sanzioni anti-Iran, anzi anche di recente l'ambasciatore cinese a Teheran ha proprio ribadito che nonostante queste ingiuste sanzioni, pressioni economiche sull'Iran, il paese comunque va avanti sulla sua strada grazie al fatto che ha un immenso, un ricchissimo materiale umano che consente appunto all'Iran di aggirare tutti questi problemi.
Citavi il petrolio, effettivamente leggevo nei giorni scorsi, appunto a proposito dell'annunciata rappresaglia di Tel Aviv contro l'Iran, che la Cina è molto preoccupata da un intervento sulle infrastrutture petrolifere iraniane. C'è da dire però che storicamente la Cina svolge un ruolo, diciamo, riesce a mantenere rapporti, come dire, proficui sia con Israele dal punto di vista economico, e sia forse da un punto di vista più forse ideologico con i palestinesi.
Sì, diciamo che facendo un passo indietro sul petrolio, il petrolio arriva in Cina soprattutto dall'Arabia Saudita e dall'Iran, due paesi che sono tecnicamente nemici nel contesto medio orientale, no? È per questo che la Cina è interessata al mantenimento della stabilità in Medio Oriente. In questo contesto si inserisce anche il rapporto con Israele e con i palestinesi. Israele è sai, la Belt and Road, no? La via della seta cinese. Beh, se andiamo a cercare i dati scopriamo che in Medio Oriente Israele è il paese in cui Pechino ha investito di più per i progetti legati alla Belt and Road, e poi è interessata ad acquisire aziende tecnologiche israeliane, ha offerto centinaia di milioni, mi ricordo qualche anno fa, per un'azienda israeliana, però poi le pressioni degli Stati Uniti inducono invece Tel Aviv a porre restrizioni su questi accordi. E sulla Palestina la Cina è tradizionalmente amica, cioè pensa che la Repubblica Popolare ha riconosciuto lo Stato di Palestina, noi siamo ancora qui a discutere se si va riconosciuto lo Stato di Palestina, la Cina l'ha riconosciuto nel 1988 e ha stabilito delle relazioni diplomatiche totali nell'89. A Pechino c'è proprio l'ambasciata della Palestina nel quartiere dell'ambasciata, ci sono passato davanti mille volte di fianco a tutte le altre, e non ha mai condannato, attenzione, la Cina né Hamas né, per quanto riguarda il Libano, Hezbollah come organizzazioni terroristiche.
E quindi è in un ruolo, è in una posizione, diciamo, utile o proficua, diciamo, per poter svolgere un ruolo di mediazione, una funzione diplomatica, ecco.
No, capisco la tua domanda. E questo è un po' un problema, però, perché la Cina è interessata al mantenimento della stabilità, si adopera sempre dietro le quinte, e pensiamo, se ti ricordi, qualche mese fa ha ospitato a Pechino la riconciliazione tra
delle fazioni.
Tra le varie fazioni palestinesi. Prima aveva fatto incontrare Arabia Saudita e Iran, sempre a Pechino. Però di fronte a un'escalation come quella che osserviamo in queste settimane, sai, tu sei un po' tirato per la giacchetta da una parte o dall'altra, no? Quindi è difficile mantenere l'equidistanza. E di solito Pechino, di fronte a queste situazioni, come è già successo per l'Ucraina, si astiene, come dire, fa un passetto indietro, si astiene dal prendere posizione per qualcuno, perché non sarebbe né nei suoi interessi né proprio nella cultura diplomatica cinese, e ribadisce dei principi invece, la pace, la stabilità, in attesa che nelle circostanze si verifichi quello spiraglio nel quale può inserirsi anche diplomaticamente, ma sono sicuro che dietro le quinte comunque si stanno muovendo diplomaticamente senza farlo vedere. Si faranno vedere quando otterranno il risultato, se lo otterranno.
Gabriele, il nostro tempo per oggi finisce qui, ti ringrazio come sempre.
Grazie.
Ci sentiamo
a te,
la prossima settimana, ti lascio alla tua vendemmia, lo dico perché dalle tue parti in questo è un momento di vendemmia, e lo dico perché la crisi del vino si riverbera anche fino alla Cina.
Eh sì, dai, se vuoi ne parliamo la prossima volta. Qui intanto però il tempo ci rallenta la vendemmia.
Ah certo, perché piove, ho saputo. Grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Ciao, buona giornata a te e a tutti.
E buona giornata anche a voi ascoltatori, ci sentiamo mercoledì prossimo, a Come Atlante invece torna domani.